01 agosto 2019. La molla magnetica che distrugge le microplastiche. Nanotubi di carbonio a forma di molla associati ad azoto e manganese possono catalizzare la degradazione delle microparticelle di plastica disperse nei mari, sono anche magnetici e possono essere recuperati e riutilizzati. La dispersione delle plastiche, e in particolare di quelle di dimensioni microscopiche, è una minaccia per gli ecosistemi globali e specialmente per gli animali marini. Ma un gruppo di ricerca australiano ha individuato un possibile rimedio, un dispositivo basato su nanomagneti in carbonio a forma di molla che riescono a depurare l'acqua dalle microplastiche. Frutto del lavoro dell'Università di Adelaide è descritto sulla rivista Matter in un articolo firmato da Xiaobin Wang e colleghi. Catturare e rendere innocue le microplastiche è un'impresa ardua. Da un lato, infatti, vengono prodotte in grande quantità, sia direttamente nel caso di alcuni cosmetici, sia indirettamente con la disgregazione di frammenti di plastica più grandi. In secondo luogo, sono troppo piccole per essere filtrate nei processi industriali di trattamento delle acque. Alla ricerca della plastica scomparsa. Di Alfonso Lucifredi. Un approccio chimico per eliminare le microplastiche ricorre a composti dell'ossigeno detti specie reattive dell'ossigeno ROS reattive oxygen species, che innescano reazioni a catena in grado di spezzare le lunghe molecole delle microplastiche in frammenti ancora più piccoli e innocui. Tuttavia, le specie reattive dell'ossigeno si producono usando metalli pesanti, come ferro e cobalto, con grave rischio di inquinamento degli ecosistemi. La soluzione escogitata da Wang e colleghi invece ha un basso impatto ambientale, si basa su nanotubi di carbonio, reticoli di dimensioni nanoscopiche di soli atomi di carbonio dopati con azoto e associati a nanoparticelle metalliche. Questi nanoibridi catalizzano l'attivazione di un'altra sostanza chimica, il perossimonosolfato, generando così specie reattive dell'ossigeno che degradano le microplastiche. Per i loro minuscoli dispositivi, i ricercatori hanno scelto una forma a molla, che garantisce un'elevata stabilità e rende massima la superficie di reazione velocizzando la catalisi. Nei test, i nanoibridi hanno dimostrato di rimuovere le microplastiche disperse in una vasca di acqua in poche ore. Inoltre, Wang e colleghi hanno aggiunto ai nanoibridi il manganese, in modo da renderli magnetici. In questo modo, dopo la depurazione è possibile recuperarli e riutilizzarli. Il risultato è estremamente incoraggiante, e gli autori sono già al lavoro per rendere l'approccio efficiente su diversi tipi di microplastiche e garantire l'assenza di tossicità di ogni composto chimico usato come reagente intermedio o come prodotto di scarto. 29 maggio 2019. Svolta a sinistra per le lumache CRISPR. Di Anna Meldolesi fratto CRISPRmania. Un gruppo di ricerca giapponese ha spento un gene chiave in lumache degli stagni, facendo nascere piccoli con conchiglia avvitata a sinistra da madri con conchiglia avvitata a destra e rendendo la caratteristica ereditabile. È un piccolo passo per una lumaca, ma un grande passo per la biologia. Il codice molecolare dell'orientamento delle conchiglie è stato finalmente decifrato con l'aiuto di CRISPR. L'editing genetico, dunque, ci avvicina alla soluzione di una delle questioni più affascinanti con cui i naturalisti si confrontano da secoli, capire perché la vita predilige un verso tra destra e sinistra. Se la dea Vishnu viene rappresentata con una conchiglia sinistrorsa di turbinella in mano, per esempio, è perché gli esemplari con avvitamento a sinistra sono molto rari e ricercati in questa specie. In generale, come ha raccontato Stephen J. Gould, i gasteropodi sono per lo più orientati a destra, tanto che Aristotele riteneva i sinistrorsi impossibili. Chissà che direbbe ora il grande biologo evoluzionista se sapesse che il gruppo di Reiko Kuroda ha saputo trasformare l'eccezione nella regola lavorando con la lumaca degli stagni Linnaea stanialis. La chimica della Tokyo University of Science e i suoi collaboratori hanno spento un gene chiave facendo nascere piccoli di sinistra da madri di destra e rendendo la caratteristica ereditabile. Prima dell'esperimento cruciale pubblicato sulla rivista Development, i ricercatori si erano muniti di pazienza incrociando le lumache come Mendel aveva fatto con i piselli. È così che è stato identificato un gene candidato, detto SDA1. Proprio questo è diventato il bersaglio contro cui il gruppo giapponese ha diretto le forbici molecolari di CRISPR per la dimostrazione finale. I neogenitori solitamente si commuovono sentendosi dire è una femmina o è un maschio. Per Kuroda e il suo collega Masanori Abe, il fatidico annuncio è stato invece, sono sinistrorsi. Nell'intervista concessa alla stessa rivista Development, la scienziata ha ricordato il momento della schiusa. Mi sono resa conto che le conchiglie erano avvitate a sinistra, i neonati non mostravano altre anomalie oltre a questa inversione e si muovevano vigorosamente sulla piastra Petri. La rottura della simmetria negli embrioni è precocissima, riconoscibile sin dallo stadio a singola cellula. Poi il ribaltamento si manifesta a livello intercellulare a partire dalla terza divisione e porta all'espressione asimmetrica di altri geni detti nodal e bitx, che sono noti per il loro ruolo nella chiralità dei vertebrati. Infine i destini cellulari si specializzano allo stadio di 24 cellule e il gioco è fatto. Anche se per fila diversi sono stati proposti meccanismi differenti, riteniamo probabile che esista una via comune conservata nel corso dell'evoluzione, ha dichiarato la scienziata annunciando di voler proseguire gli esperimenti per chiarire i dettagli molecolari. Allevare i molluschi mutanti e incrociarli non è semplice, ma editare per la prima volta il DNA di Linnaea stanialis è stato abbastanza facile. Una buona notizia, che interessa non solo i chiromorfologi, ma anche i neurobiologi, le lumache hanno un sistema nervoso semplice e sono usate comunemente per studiare i meccanismi di apprendimento e memoria. C'è da scommettere dunque che anche questo filone di ricerca si avvarrà presto del contributo di CRISPR. Le lumache vanno proverbialmente piano, ma l'editing corre. 26 luglio 2019. Ebola, perché è importante dichiarare l'emergenza? Di Tania Lewis, fratto Scientific American. La scelta dell'OMS di dichiarare che l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un'emergenza internazionale aiuterà a raccogliere nuove risorse per un impegno collettivo efficace contro la crisi. In che modo lo spiega il presidente dell'American Society of Tropical Medicine and Hygiene? A metà luglio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha attirato l'attenzione di tutto il mondo su un'epidemia di Ebola in corso da quasi un anno nella Repubblica Democratica del Congo, definendola una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Questa definizione segnala un rischio per la salute pubblica di altri paesi e indica che è necessaria una risposta coordinata a livello internazionale. L'OMS ha basato la sua decisione anche sulla presenza di un primo caso confermato di Ebola a Goma, una città di quasi 2 milioni di abitanti sulla frontiera orientale della Repubblica Democratica del Congo con il Ruanda, dato che questo spostamento dell'epidemia aumenta il rischio di una diffusione della malattia oltre i confini nazionali. L'attuale epidemia di Ebola è al secondo posto tra quelle documentate, dato che conta finora circa 2.500 casi confermati di persone colpite da malattia da virus Ebola e circa 1.700 morti. La situazione è stata resa peggiore da violenze mortali contro gli operatori sanitari e dalla mancanza di fiducia nei corpi medici provenienti dall'estero. Nel raccomandare la dichiarazione di emergenza, un comitato dell'OMS ha sottolineato la delusione per i ritardi nelle sovvenzioni e la necessità di proteggere i mezzi di sostentamento della gente tenendo aperte le vie di comunicazione e le frontiere. Al momento è stata avviata una risposta coordinata che comprende la distribuzione di un nuovo vaccino, ma il comitato sostiene che è necessario un impegno ulteriore per aiutare le persone e le comunità locali colpite dall'Ebola. Chandi John, presidente dell'American Society of Tropical Medicine and Hygiene, è un esperto di malattie infettive. Non ha studiato Ebola nello specifico, ma ha analizzato le epidemie di altre malattie infettive, tra cui la malaria. Scientific American lo ha intervistato a proposito degli obiettivi che si vogliono raggiungere con la dichiarazione di emergenza e delle sfide più grandi che si dovranno affrontare per arginare l'epidemia in corso. Quello che segue è un estratto dell'intervista. Che cosa spera di ottenere l'OMS con questa dichiarazione di emergenza per l'epidemia? Esiste già una risposta coordinata a livello internazionale, in gran parte organizzata dall'OMS, ma l'organizzazione ha notato che, nonostante le numerose raccomandazioni di aumentare le risorse allocate, la comunità internazionale non ha dato il contributo che l'OMS ritiene necessario per questa epidemia. Un annuncio come questo punta i riflettori sulla necessità di una risposta coordinata a livello internazionale. Ed è una crisi, perciò c'è bisogno sia di un maggiore coordinamento che di una maggiore quantità di risorse rispetto a quanto avviene con i problemi di salute pubblica più comuni. E si spera che questo porti a dedicare più risorse al problema. Quando parla di risorse, intende soldi, personale, vaccini, oppure tutte e tre le cose. Sicuramente soldi, ma il vero problema per l'OMS è la sicurezza e il fatto che siano stati uccisi vari operatori sanitari. Perciò c'è bisogno che i vari paesi contribuiscano a una presenza in loco delle Nazioni Unite per offrire sicurezza agli operatori sanitari a rischio, ma serve anche la capacità di distribuire più vaccini, la capacità di produrre più vaccini e anche fondi per gli operatori sanitari locali. Insomma, sì, tutte e tre le cose. Questo tipo di dichiarazione da parte dell'OMS può avere un impatto sull'epidemia in termini di misure come quelle che ha elencato. Sì, credo che tutti siano convinti che questo impatto ci sarà. La dichiarazione è stata richiesta da diversi gruppi in precedenza. Questa definizione non è stata usata spesso in passato, ma molti gruppi ritenevano che fosse davvero necessario arrivare a questo punto, anche perché si pensa che quando un'epidemia è dichiarata emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, FIC Public Health Emergency of International Concern, è più probabile che le nazioni facciano la loro parte nell'offrire risorse. E io spero che vada così. Che cosa ci può dire di quello che si potrebbe fare per fermare la violenza contro gli operatori sanitari? La dichiarazione può aiutare in questo senso. I gruppi o le forze sul terreno, che non devono necessariamente essere forze armate, possono dare sicurezza agli operatori sanitari in modo che questi non abbiano l'impressione di rischiare la vita quando vanno in quelle comunità locali. Questo è un aspetto. Ma un altro è quello di spingere i gruppi a parlare di quello che sta succedendo e a capire la situazione dal punto di vista delle scienze sociali, quali sono le paure in ballo, perché la gente si comporta così. La sfiducia riguarda sia la risposta a livello di salute pubblica, sia il vaccino somministrato. La gente sospetta degli operatori sanitari e in alcune zone sospetta anche dei vaccini. Ma in generale, man mano che è stato distribuito, il vaccino è stato in gran parte accettato, perciò adesso è più una questione di approvvigionamento che di paura della vaccinazione. Merck, che produce il vaccino, si è impegnata a raddoppiare la fornitura entro il 2020, ma potrebbe comunque non bastare per tutti gli individui che ne hanno bisogno. C'è anche un secondo vaccino di Johnson & Johnson che si vorrebbe studiare, ma finora non è stato approvato per la sperimentazione nella Repubblica Democratica del Congo. È un vaccino nuovo e non ha la stessa storia comprovata che ha l'altro, perciò bisognerebbe studiarlo e valutarne l'efficacia. Ma sul lungo termine, se potessimo usarlo e vedessimo che è efficace, potrebbe far parte della soluzione. Il vaccino attuale può essere fornito in quantità pari a centinaia di migliaia di dosi, ed è sufficiente per determinate strategie di vaccinazione, ma per altre strategie più a tappeto ne possono servire di più. Dato che l'approvvigionamento è stato relativamente limitato, si sta usando una dose inferiore adattata, che a quanto sembra ottiene comunque una risposta adeguata. E questo è uno dei modi in cui si sta in qualche senso estendendo il vaccino. Quale è stato l'elemento cruciale che ha portato alla dichiarazione di emergenza? C'è un'area in particolare che costituisce l'epicentro dell'epidemia. Lì si è verificato il 46% dei casi segnalati nelle ultime 3 settimane e sembra che in quella zona l'epidemia stia continuando. Il fatto di non essere riusciti a riportare la malattia sotto controllo in quella zona è stato uno dei fattori. Però mi sembra che il punto focale del rapporto dell'OMS sulla dichiarazione di emergenza sia il caso della persona che è andata a Goma e poi si è ammalata mentre era a Goma. Sembra quello l'elemento più importante che ha spinto a procedere con la dichiarazione. Quanto ci si deve preoccupare della possibilità di una diffusione internazionale delle epidemie di Ebola? Nel corso dell'epidemia precedente ci sono stati casi di trasmissione a livello internazionale e questo ha causato il panico. Negli Stati Uniti si sono spesi miliardi di dollari per pochissimi casi nel 2014. Potenzialmente basta un volo in aereo. E non lo dico per spaventare la gente, ma solo per spiegare che le malattie non riconoscono i confini. Ci sono altre misure che andrebbero prese per fermare l'epidemia. Secondo me si tratta in gran parte di ampliare quello che si sta già facendo e di farlo anche in altre aree. In parte si tratta di studiare quello che succede nelle comunità locali, l'idea che la gente si fa della malattia, l'idea che la gente si fa del ruolo degli operatori sanitari, i controlli nelle aree transfrontaliere. Credo che ci siano anche elementi che è necessario studiare in loco, per esempio come prevenire la trasmissione delle infezioni in ospedale, perché la gente va in ospedale e ha l'idea che in ospedale si vada solo a morire. In parte è per questo che la gente sospetta degli operatori sanitari, perché in genere vengono da fuori, arrivano e lavorano in questi posti dove la gente va a morire. E poi, c'è modo di alterare l'abbigliamento protettivo estremamente restrittivo continuando a garantire la protezione degli operatori sanitari, perché in pratica è come indossare una tuta spaziale sulla Terra e in condizioni di calura estrema, è molto difficile tenere addosso l'abbigliamento protettivo a lungo.